parliamo del Bologna Jazz Festival, quinta edizione, con Francesco Bettini, che assieme a Massimo Mutti è il direttore artistico. Un festival che ha ereditato 5 anni fa, quando è rinato, la grande tradizione delle 16 indimenticabili edizioni degli anni 50, 60 e 70 che resero Bologna un punto di riferimento per la diffusione del jazz in Italia.
Assolutamente, l'idea era proprio quella di partire da questa forte tradizione, visto che un pubblico emiliano-romagnolo molto educato proprio da quel fertilissimo periodo dal punto di vista culturale c'è e lo richiedeva. E siamo ripartiti oltretutto insieme a colui che lo fondò, che Alberto Alberti, che purtroppo non è più con noi, a cui poi abbiamo intitolato un premio che diamo tutti gli anni. Lui è stato proprio il collante, il tramite tra il passato e il presente di questa rinata rassegna. Devo dire che in realtà una connotazione più squisitamente mainstream ce l'ha. Poi è chiaro che ormai gli stessi interpreti, che non so come cito il più importante, sono i Rollins, comunque il loro linguaggio l'hanno sempre evoluto, l'hanno sempre rapportato ai tempi correnti. Quindi sì, magari molti sono esponenti della corrente principale, ma la visione è in costante mutamento. C'è però sì una certa attenzione, diciamo, al bop come referente principale delle proposte artistiche, sia dei teatri che dei club. L'apertura è proprio legata fortemente alla tradizione del linguaggio, con il concerto appunto della Count Basie. Poi sempre a Modena, che funge sostanzialmente da anteprima, la domenica successiva, quindi stiamo parlando del 14, sempre Vittorio Montani, ci sarà il trio di Richard Gaiano, ed ecco che lo sguardo volge all'aspetto, diciamo, del jazz europeo. Poi si torna a una struttura, diciamo, sempre squisitamente modern mainstream, con il trio di Roy Hargrove nell'anteprima ferrarese al Teatro Comunale di Ferrara, e poi parte la kermesse bolognese, che ha, diciamo, il nome centrale e dominante della rassegna, con i concerti martedì 16 del Saxophone Colossus di Sonny Rollins, con la sua più recente formazione. La Count Basie, diciamo, è un organico tipicamente da big band, per cui dovrebbero essere i classici 19 elementi più cantante. La formazione è in continua evoluzione, perché è un po', diciamo, sono un po' gli ambasciatori di quello che sono gli arrangiamenti più classici per big band nello swing, nati dalla pena e anche dalle consuetudini ormai che avevano, perché molte parti poi finivano per non essere più scritte e certi stacchi andavano a segnali, no? E viene mantenuta questa formula. C'è qualche elemento originario delle ultimissime edizioni, quando c'era ancora il grande maestro vivente, ma poi ha avuto tantissimi cambiamenti di formazione, oggettivamente anche per le difficoltà che ci sono nel mantenere una big band stabile. Quello che è fondamentale è che appunto mantengano quella tipologia stilistica e di arrangiamenti delle edizioni precedenti, quelle appunto guidate dai nomi storici, ed è questo esattamente quello che farà poi la Count Basie il giorno della apertura del festival. Per quello che concerne Richard Gaiano, è un musicista arcinoto, non parte necessariamente come jazzista nella sua carriera, anche perché suona uno strumento abbastanza inusuale, ci suona la fisarmonica. Però è stato proprio uno dei grandi traghettatori della fisarmonica nel linguaggio dell'improvvisazione, passando nei territori, diciamo, meno jazzistici tout court, quali i tanghi o la musica tradizionale francese, cercando di miscelare queste sonorità che appartengono proprio al suono della sua terra con poi gli stilemi classici dello swing, del jazz, del bebop, ma anche del jazz contemporaneo, diciamo, che ha sfaccettature non necessariamente legate appunto a queste strutture armonico-melodiche e ritmiche.
Il trio con il quale si presenta il 14 novembre
si chiama French Touch, proprio perché va a riprendere, diciamo, quelle che sono le sonorità di alcuni traditional proprio francesi, insomma. Ed è una formazione comunque che lui, diciamo, non inventa esclusivamente per quello che è il Festival Jazz di Bologna, ma che esiste inevitabilmente tra i vari progetti appunto che lui segue.
Mentre invece il quintetto di Roy Hargrove presenta una un'eccezione proprio per il festival, la presenza di Roberta Gambarini, o mi sbaglio?
No, hai detto perfettamente. Il concerto ferrarese di Hargrove è intanto il progetto che lui in cui lui diciamo esplora soprattutto i territori del hard bop, per intenderci, e in più proprio per il festival, in occasione del festival, invita questa interprete che è italianissima ma che vive da lungo tempo negli Stati Uniti, è stata un po' cullata e coccolata e cresciuta musicalmente dal grande Grand Jones, e lei è riuscita a ritagliarsi un spazio notevole all'interno della scena statunitense, tant'è che là è una delle interpreti vocali di punta ed è sicuramente un valore aggiunto, anche perché comunque dà modo poi alla formazione di esplorare le forme canzone con l'interprete sul palco e anche al pubblico di godere diciamo di quelli che sono un po' gli aspetti più classici appunto della musica jazz e di quello che poi proporrà con questo quintetto acustico Roy Hargrove.
A questo punto veniamo al primo appuntamento del festival, il primo appuntamento bolognese del festival, martedì 16 novembre con Sonny Rollins, perché praticamente se non è l'unica quasi esibizione in Italia per questo suo 80° compleanno.
Guarda, credo che faccia anche un concerto a Roma e non oltre, in territorio italiano. Sicuramente tutto il pubblico del nord Italia interessato al concerto convoglierà lì. Possiamo parlare ore di Sonny Rollins, insomma immagino che gli ascoltatori, quantomeno i più esperti, sapranno Vita, Morte e Miracoli, ma anche chi non è avvezzo al jazz l'avrà quantomeno sentito nominare. Sono uno dei grandi maestri, 80 anni di vita e non meno di 60 di carriera, costellato di praticamente tutta quella che è la storia del modern jazz, dalle collaborazioni con Clifford Brown e Max Roach, a quelle con Thelonious Monk, a tutti i progetti sia come sideman che come leader fino alla fine degli anni 50, persino anche nella scena della West Coast, e poi la pausa riflessiva e il ritorno nei primi anni 60 con il gruppo di The Bridge, e poi tutto il suono degli anni 60, del collamento con la musica del Caribe a cui lui è molto legato e che comunque oltre che i classici standard jazzistici ama interpretare nelle esibizioni dal vivo. Le esibizioni dal vivo, tra l'altro, dove non si risparmia, se nonostante l'età i suoi concerti viaggiano tra le 2 ore e le 2 ore e mezza continuate, e sempre con questo fortissimo groove propulsivo della band, che è sempre proprio presente. Cioè lui tende ad avere sotto molta molta forza ritmica su cui poi si lancia in queste improvvisazioni, di cui è uno dei grandi maestri, perché proprio forse la caratteristica più evidente del linguaggio di Rollins è la sua straordinaria capacità e facilità nell'improvvisare delle linee. Chiaramente il suono poderoso di quando aveva 20 anni è differente, ha anche un'intonazione leggermente diversa, però sul piano sia comunque muscolare, diciamo, dove ha perso pochissimo, ma soprattutto la brillantezza delle idee, lì non si discute, cioè nel senso che è ancora assolutamente uno dei più grandi improvvisatori che ci sono al mondo. Sono certo che non deluderà le aspettative, ecco, non è solo un discorso di rendere omaggio a questa straordinaria carriera, ma proprio il piacere di poterlo ascoltare e sempre comunque rinnovato com'è, perché statico non è mai stato. È il primo anno che il festival collabora con l'Europa Auditorium, è una sala intanto pregevole dal punto di vista acustico, e poi è la più grande sala che c'è in Emilia Romagna dal punto di vista dei teatri. Credo che sia intorno ai 1300 posti o qualcosa addirittura di più, per cui insomma è uno spazio in cui quantomeno non si dovrebbe correre il rischio di lasciare fuori centinaia di persone. È fondamentale riuscire ad accontentare tutti, perché a monte di questo lavoro che dura veramente tutto l'anno in costruzione del festival c'è il piacere di condividerla, la musica.
Poi per i concerti del 19 novembre e del 20 novembre invece il festival torna nella sede abituale, insomma quella che è stata la sede, il teatro, per quanto riguarda i concerti, esatto. In teatro, appunto il Teatro delle Celebrazioni, e venerdì 19 novembre un quintetto tutto italiano guidato da, direi, un altro maestro, perché così possiamo chiamarlo, Enrico Rava.
Assolutamente, Enrico è probabilmente insieme a Stefano Paolo Fredo, il più noto musicista di jazz italiano sia in Italia che all'estero, e anche lui ha una carriera lunghissima perché è sulla cresta, diciamo, dell'onda già degli anni 70, per cui è un musicista completo, con una voce personalissima, con un grande lirismo. Questo quintetto si chiama New Quintet, ma è comunque un progetto che lui ha in piedi e con cui suona da ormai un annetto abbondante, con un paio di maestri ritmici, ma con Petrella e Giovanni Guidi è già da 2-3 anni, sicuramente una grande realtà del jazz europeo. E aggiungo che è anche un modo per recuperare una serata di 2 anni fa, in cui Rava si sarebbe dovuto presentare, questo concerto che fu fatto proprio alle celebrazioni, che verteva proprio su tutti i vari linguaggi e progetti di Stefano Bollani, non era potuto per questioni di salute, e quindi è stato anche un modo di recuperare la sua presenza. Mentre per questo concerto, il concerto, il secondo e l'ultimo, diciamo, concerto delle celebrazioni, l'ultimo della rassegna, c'è un altro grande maestro statunitense, notissimo per i suoi duo con Corea, per le collaborazioni con Keith Jarrett, ma insomma anche per la grande musica che fa in qualità di leader, ed è Gary Barton, che viene con questo suo gruppo, che è poi sostanzialmente quello con cui girava con Pat Metheny, perché la ritmica è sempre composta da Antonio Sanchez e Scott Colley, che sono ormai indivisibili in tantissimi contesti musicali, tra cui appunto con Pat Metheny. E il chitarrista in questione, che non è in realtà una sostituzione, ma è una scelta voluta e desiderata, è un musicista emergente di grandissima qualità e grandissimo livello, si chiama Julian Lage, che è sicuramente uno di quei musicisti che farà, insomma, aperta davanti una carriera notevole. Quindi è anche interessante vedere come si inserisce in questo contesto tra 3 grandi e, diciamo, già consolidati e notissimi musicisti. Poi non dimentichiamo che il festival vive alcuni episodi straordinari anche all'interno dei club delle 3 città. Citiamo i 3 artisti principali che circuitano nei club, oltre poi a tantissimi altri spettacoli, e mi riferisco comunque principalmente al quintetto di Terence Blanchard, che farà un giorno al Baluardo della Cittadella il martedì 16, poi 17, 18, 19 alla Cantina Ventivoglio e il 20 al Torrione di Ferrara. La cosa più evidente è quella, diciamo, extra jazzistica, anche se come jazzista ha una storia alle spalle prestigiosissima, perché è cresciuto insieme a Wynton, è stato uno, diciamo, dei paladini del jazz degli anni 80, ha sostituito proprio Wynton Marsalis nel gruppo di Art Blakey e poi ha fatto una carriera da leader straordinaria. Ma è notissimo perché è anche un grande arrangiatore e compositore, ed ha sempre da sempre curato le colonne sonore dei film di Spike Lee, che più conoscono e se ne hanno apprezzato le musiche con la penna proprio di Terence Blanchard. Io sono molto dell'idea che i piccoli spazi siano comunque ancora i posti migliori dove sentirsi un concerto, e avendo la possibilità di costruire una piccola rete con un piccolo tour, si riesce anche a poter ospitare musicisti di grossissimo calibro in piccoli spazi. E quindi, insomma, è una bella formula, perché comunque anche all'interno di questi spazi più intimi si può sentire la musica di livelli, insomma, massimi, mondiali, che si può ascoltare, non solo nei teatri. L'altro grandissimo è Pat Martino, che ha una storia commovente anche dal punto di vista della vicenda umana, ma chitarristicamente è per tanti un punto di riferimento, un grande stilista. Dalla metà circa degli anni 60 fino alla metà degli anni 70 è stato uno dei chitarristi di punta nella storia della musica jazz. Poi questa pausa forzata da un gravissimo aneurisma lo ha bloccato per 10 anni, dove lui praticamente ha completamente perso la coscienza di sé, completamente perso la memoria, non sapeva che era un chitarrista jazz noto, e ha dovuto ricominciare da capo sui suoi dischi, no? E poi da lì, dalla metà degli anni 80, ha ripreso, insomma, la gloriosa carriera che aveva dovuto interrompere. Verrà tra l'altro con un musicista divertentissimo che è Tony Monaco, che è un organista Hammond proprio sul feeling di Don Patterson,
ed è un passo scatenato, cioè proprio showman, molto divertente, ha una tecnica sullo strumento eccellente, ma anche la capacità, diciamo, di trasmettere molto al pubblico, e questo nei club diventa anche l'elemento aggiunto.
C'è a Ferrara solo, perché purtroppo era in conclusione della sua tournée, un altro interessantissimo giovane pianista che si chiama Gerald Clayton, con il suo trio, che è un trio comunque rock rodato, che esiste da diversi anni e che da diversi anni è ospite fisso di Umbria Jazz, e ci piaceva poterlo ospitare all'interno del Salone di Ferrara. Poi ci sono una fittissima schiera di musicisti legati principalmente al territorio, ma non solo, che vanno a inserirsi nei contesti degli altri club di Modena e di Bologna, perché a Ferrara c'è solo il Teatro Comunale e il Torino San Giovanni come specifici punti. Tra Bologna collaborano sia il Posto con un concerto che il Take Five con tutta la settimana degli aperitivi, e anche il Cebecker, e a Modena c'è il Caffè Concerto e il Pernilla, quindi insomma ci saranno tantissimi altri eventi di musicisti assolutamente di valore, dicevo legati al territorio non solo, perché per esempio in alcuni concerti c'è Federico Stragà, in un altro c'è Avi Girotto, che vive a Roma e le ricordo, beh, comunque non è solo, diciamo, la realtà musicale regionale e locale, ma ci sono tante altre cose interessantissime. Stiamo parlando appunto di altra ventina di concerti, oltre a quelli che abbiamo già menzionato. Ogni giorno ci sono 4-5 cose.